Astronauticast, stagione 4, episodio 22. Ho perso il conto, avendo saltato una puntata per la prima volta nella storia di Astronauticast. Michael Sacchi torna ai microfoni degli Astronauticast Studios di Milano, ma qui con me c'è Paolo Amoroso.
Vi saluta anche Paolo Amoroso da Milano, dagli Astronauticast Studios.
Questa volta non in versione telefonica,
ma comunque con la scarsa qualità audio dovuta al fatto che ho la voce bassa.
Ma non siamo soli, perché con noi c'è, come ogni giovedì sera, o comunque come ogni sera in cui registriamo, il nostro presidente di ISA, Marco Zambianchi.
Buonasera a tutti, a voi amici e anche a chi è in chat e chi ci ascolta, e buon compleanno alla nostra Italia.
Cioè, abbiamo aperto con l'inno, adesso scambieremo due parole a riguardo, ma continuiamo le presentazioni, perché c'è con noi anche il nostro Luigi Morielli.
Ciao a tutti da Carmagnola.
Luigi Morielli non è l'ultimo, perché chiude la fila, ma non in ordine di importanza, il nostro Riccardo Unreal Rossi.
Ciao a tutti, buonasera e auguri Italia anche da parte mia.
Già, ci è sembrato giusto aprire con l'inno, poi lasciamo da parte un po' tutta la retorica che si porta dietro un giorno come questo. Ci sono stati, incredibilmente si riesce a spandere polemica con i vari colori politici di quelli che farebbero finta di vederne uno solo dei tre, ma anche oggi si è riusciti a fare discussioni assolutamente sterili a riguardo. Il nostro paese non è meglio di quanto fosse ieri, non credo che domani mattina ci sveglieremo tutti ricoperti di una straordinaria voglia di trasformarlo e renderlo migliore. Io me lo auguro, nel nostro piccolo cerchiamo di fare la nostra parte tutti i giorni, speriamo che qualcosa succeda, non illudiamoci. Nel frattempo pensiamo che abbiamo fatto 50 anni uniti, 150 anni uniti in questo modo, vediamo che cosa ne esce. Però qualcuno ha festeggiato un po' più in alto di noi oggi, direi. Mi pare di aver visto una bandiera sventolante oltre l'atmosfera.
Sì, oggi Paolo Nespoli, che attualmente si trova sulla Stazione Spaziale Internazionale, ha pubblicato una sua foto in cui si trova all'interno di cupola, quindi al di là dei finestrini si vede il nostro pianeta, e in mano tiene una bandierina italiana che ha dedicato, appunto, con cui ha voluto partecipare ai festeggiamenti per il 150° anniversario della proclamazione del Regno d'Italia. Ricordiamo infatti che oggi è il 17 marzo 2011, quindi stiamo registrando proprio nel giorno dell'anniversario.
Già, da quando è una repubblica, però è una repubblica fondata sul lavoro, e quale modo migliore che lavorare al nostro hobby preferito, che è Astronauticast. Ma una cosa ancora più bella, anche se la foto di Paolo con due tricolori, quello che ha sulla divisa e sulla bandierina dentro a cupola, è sicuramente bellissima, ma una cosa molto molto carina è stata la fotografia dell'Italia vista da nord a sud, quindi in una visuale prospettica un po' diversa da quella con cui siamo abituati a immaginarci lo stivale, affiancata a un'immagine. Marco, raccontala tu, perché io l'ho vista e te l'ho girata dal nostro utente Giulione, ma sono sicuro che tu l'hai guardata meglio di me. È un raffronto tra un disegno dell'Italia e una fotografia.
Sì, allora, si tratta di una di quelle coincidenze particolari, perché qualche settimana fa, no, ormai penso sia un mese passa fa, Giulio Bobbo, che sul forum si identifica come Giulione, ci aveva contattato proponendoci una cartina dell'Italia compilata, vista da nord a sud nel 1860, penso dopo il 61, chiaramente dopo il raggiungimento dell'unità. Sto andando nel frattempo a recuperare la sua mail originale, e ci aveva appunto proposto di creare qualche cosa, un'immagine rappresentativa simbolica per celebrare i 150 anni del nostro paese, e soprattutto perché è la prima volta che c'è un astronauta in orbita che ha avuto il tempo e la pazienza di riprendere lo stivale del bel paese più e più volte da varie angolazioni. E così ci siamo messi un po' alla ricerca di un'immagine che fosse il più possibile vicina alla prospettiva di, questi, di questa cartina storica. Ed è così che abbiamo sottoposto a Giulio un pochino di provini, e quello più somigliante, anche se in realtà la prospettiva è leggermente diversa ma molto somigliante, è quella che vedete, è stata scattata da Paolo Nespoli. Ma per, ho recuperato nel frattempo la cartina che mi aveva inviato per email Giulio, di cui vi leggo brevemente l'email. Non è un'email lunga, ma così la contestualizzo meglio. Allora, vabbè, caro Marco, non ci sentiamo da un po', piripim pirim, però dopo una conferenza su Garibaldi fatta per delle scolaresche mi hanno portato a vedere una mostra cartografica legata ai festeggiamenti del 150esimo e ho visto questa mappa dell'Ottocento che ti propongo in allegato. Mi ha fatto una grande impressione perché sembra realmente disegnata da qualcuno in orbita bassa durante un passaggio sopra l'Europa centrale. Allora mi è venuta questa idea: potremmo cercare una fotografia scattata dalla ISS che abbia la stessa inquadratura, cioè la penisola vista da nord dalle Alpi in giù, e quindi magari 100 occhi saranno meglio che uno, mettiamoci insieme accostando il vecchio nuovo, l'immaginato e il reale, con una contestualizzazione storica. Ecco, io tra l'altro, Giulio si era offerto di prepararla, noi, questa contestualizzazione storica, noi, io almeno ho detto sì Giulio, la tengo qui, mi preparo. In realtà la cosa è rimasta poi ferma fino a ieri sera tardi, quando mi sono messo a fare questo lavoro che non rende onore a questa bella idea di Giulio, con il quale mi scuso, e ho comunque cercato di rimediare inviando sul forum le due immagini, proprio perché avevamo trovato sulla pagina Flickr di Paolo Nespoli, sulla quale vengono pubblicate le immagini che lui scatta dall'orbita, appunto questo scatto molto particolare e che si avvicina molto alla cartina storica, tra l'altro circondata da quelli che sono i protagonisti dell'unificazione, dal re, da Cavour, nelle prime due icone a sinistra e a destra della scritta panorama italiano. Insomma, se avete voglia di scaricarla da forum astronautico potete espanderla, sono sicuro che Giulio eventualmente ha a disposizione una fotografia ben più definita, per cui i curiosi possono eventualmente chiedergli l'invio o la pubblicazione sul forum della sola cartina storica in dettaglio maggiore. Ma quello che conta è che, al di là delle divisioni e di tutto quanto, per una buona volta ricordiamo ciò che ci unisce. Uno dei nostri migliori rappresentanti in questo momento dell'italianità è Paolo Nespoli, che non a caso si è fatto fotografare dentro a Cupola, che è una realizzazione italiana, ed è circondato da moduli che sono stati costruiti da Thales Alenia a Torino. E quindi ogni tanto possiamo anche imparare a riconoscere i nostri meriti, a parlare bene di noi e a far sì che l'astronautica ci renda un po' più orgogliosi di essere italiani di quanto non siamo abituati a sentirci. È un messaggio un po' retorico, però forse un po' di retorica in questo, diciamo, periodo, a mio personale parere, abbastanza squallido, poiché l'orgoglio per il proprio paese dovrebbe andare al di là delle contingenze politiche, ma durare nel tempo come una costante che appartiene a ciascun abitante della nostra nazione. Insomma, riscopriamo anche cosa di buono si fa, e l'astronautica ci offre questo ambito, ci offre anche la possibilità di vedere che l'Italia può essere anche rispettata all'estero grazie al suo genio, alla laboriosità dei suoi lavoratori, alla capacità dei suoi ingegneri e alla bravura dei suoi astronauti, uno dei quali appunto Paolo Nespoli è in orbita e ci regala le immagini mozzafiato che accompagnano questo compleanno. Naturalmente Paolo non sta lì a fare il fotografo, qualche ascoltatore di passaggio di Astronauticast si potrebbe chiedere cosa ci sta a fare un italiano 6 mesi nello spazio. Fa il ricercatore, fa la cavia, fa un sacco di cose,
il meccanico.
Cosa di meglio che collegarsi a forum astronautico o ascoltarci anche in futuro.
E parlando di Nespoli e di celebrazioni, vale la pena di ricordare che nella sua missione precedente, Esperia, nel 2007, Nespoli portò nello spazio un altro simbolo della nostra nazione, una copia della Costituzione. E Esperia, il nome dato a questa missione, è proprio un antico nome di origine greca della nostra penisola.
Ah, stavo aspettando me, io in realtà sto sistemando un glitch tecnico.
Pistolotto troppo retorico, dite?
Assolutamente
no, 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 assolutamente no.
Proprio di no.
Siete lì che state riprendendovi dal sonno?
No, guarda, se posso dire qualcosa, possiamo solo dire che tutto il mondo ci ha sempre ammirati per tutte le cose che abbiamo fatto, dall'arte alla scienza a tutto, e poi i nomi che abbiamo sparso in tutto il mondo sono sempre di primo ordine. E, dato che ho rivisto da poco l'intervento di Benigni al Festival di Sanremo, che ha fatto l'esegesi dell'Inno d'Italia, come diceva bene lui, tutto il mondo si è sempre servito, è venuto in Italia, ha rubato quello che voleva, che poteva rubare, e se l'è portato a casa propria, e da un certo punto di vista possiamo anche essere fieri di questo, perché l'Italia ormai è in tutto il mondo, e adesso, e oltretutto ultimamente, è anche in orbita, è in orbita con il 60% del volume abitabile dell'ISS è stato costruito qua in Italia, mi pare.
Sì, abbiamo, come tutti, abbiamo dei record, semplicemente siamo particolarmente bravi a non evidenziarli, forse. Ok, poi taglieremo questi buchi che oggi, perché siamo tutti un po' distratti da varie cose, stavo sistemando tecnicamente un problemino sulla diretta. Che cosa? Torniamo in topic, lasciamo alle spalle questa giornata di festeggiamenti, ammainiamo le bandiere e passiamo magari a parlare un po' di astronautica.
Sì, perché anche in questo periodo di festeggiamenti continuano a susseguirsi le notizie spaziali, e in particolare alcune che ci colpiscono. Quella che mi aveva colpito in particolare questa settimana è quella del test effettuato presso gli stabilimenti Astrium, credo in Germania, di alcuni interferometri laser di una missione spaziale scientifica che dovrebbe essere lanciata nel 2013, si chiama LISA Pathfinder. Si tratta di una missione fantascientifica per due ragioni. La prima ragione è l'oggetto di questa ricerca, cioè lo studio delle onde gravitazionali, che ricordiamo sono un fenomeno previsto per il momento solo teoricamente, cioè sono delle fluttuazioni, delle deformazioni dello spazio-tempo che si propagano nell'universo come se fossero delle onde. Sono state previste teoricamente, i rivelatori installati a terra non sono mai riusciti in laboratori a rilevarle, e si spera di riuscire a misurarle direttamente nello spazio con questa missione, il cui nome significa Laser Interferometer Space Antenna. E come tutte le volte in cui si guarda l'universo con nuovi strumenti e nuovi occhi, come è stato per esempio con l'introduzione della radioastronomia o delle astronomie non ottiche come X e gamma, ci si aspettano grandi scoperte anche in questo caso. Visto che questo fenomeno riguarda una deformazione dello stesso tessuto dello spazio e del tempo, ci rendiamo conto che le cause che le producono sono alcuni dei fenomeni più energetici, più intensi, più violenti dell'universo, per esempio la collisione di buchi neri nei nuclei delle galassie e fenomeni ugualmente energetici. Un'altra ragione per cui questa missione è fantascientifica è per le tecnologie e le precisioni di misura richieste. La vera e propria missione LISA, che potrebbe partire intorno al 2025, per la quale quindi si stanno proprio costruendo, inventando le tecnologie necessarie in questi anni, dovrebbe essere costituita da una costellazione, cioè un gruppo di tre satelliti messi a una distanza di 5 milioni di chilometri ai vertici di un triangolo equilatero, e dovrebbero volare in formazione in modo tale da riuscire a mantenere la distanza, i lati, esattamente con una precisione, con un errore dell'ordine della grandezza di un atomo. E il test effettuato in questi giorni è proprio quello dei sensori interferometrici laser che dovrebbero, nella missione precedente sperimentale, LISA Pathfinder, proprio per sviluppare queste tecnologie, che dovrebbero mantenere la distanza, cioè indicare se viene superata e quindi se deve essere corretta la distanza dei satelliti della costellazione. La missione LISA Pathfinder utilizzerà, se ho capito bene, soltanto due sonde, due componenti del sistema, in modo da simulare un lato di uno di questi triangoli molto più piccolo. Nella missione LISA Pathfinder dovrebbe essere dell'ordine dei 35 centimetri, ma darà informazioni ingegneristiche fondamentali per la progettazione e la costruzione della missione molto più ambiziosa di LISA vera e propria del 2025. Quindi una missione doppiamente fantascientifica.
Wow, questa astronautica unmanned va un po' a occupare lo spazio di solito della rubrica Io Robot, ma direi che ci sono più che cose. Più
ecco,
che...
mi corregge Ajay, Giuseppe Albini dalla chat, dicendo che la missione LISA Pathfinder prevede un solo satellite in questa prima fase sperimentale.
Beh, seguiremo con attenzione questa missione. Invece possiamo tornare a parlare, abbiamo parlato di Paolo Nespoli sulla stazione spaziale, ci sono stati un po' di avvicendamenti, cambi della guardia, e quindi cambi della guardia potrebbe essere un buon titolo per questa puntata, se non ci fossero altri titoli da dare, e perché è atterrata la Soyuz TMA-01M, che ricordate, essendo la prima della sua categoria di Soyuz migliorate dal punto di vista dell'avionica, ha avuto qualche problemino in fase di docking e quindi ha avuto un rientro un po' diverso rispetto dalla norma, perché ha avuto un rientro di tipo balistico, se non sbaglio.
Nominale,
no.
Si temeva un rientro.
In realtà ho provato a dipanare questa matassa oggi pomeriggio leggendo il forum, ma non riuscivo a capire se era considerato normale ma balistico, cioè nel senso che hanno deliberatamente scelto il balistico e quindi nominale. Io questo avevo capito.
Ecco, no. Perché a te non mi dai mai credito, a me Luigi non mi dai mai credito, allora.
Ah. È così? È come dico io, Riccardo?
No, è stato un rientro automatico, non balistico.
Beh, ma balistico non vuol dire automaticamente manuale.
Balistico vuol dire ripido ed emergenza, anche fatto in manuale e in automatico.
Significa che non si usa la portanza della capsula, insomma.
Si usa molto meno, si usa solo quella minima indispensabile per mantenere entro livelli vivibili, quindi entro i 10 G, diciamo, la decelerazione del rientro.
Ok, allora niente, nel forum non siamo riusciti a far passare questo messaggio, o forse il problema è il mio cervello che non è riuscito ad assorbirlo nella maniera corretta. Bene, allora lascerò parlare qualcun altro di questo.
Sì, diciamo che tutta l'avvicendamento sulla ISS ha avuto questo, prima di tutto, questo problema potenziale che verificato un guasto, chiamiamolo così, sul sistema di controllo dell'assetto della momento. Sì, la specie, sì, chiamiamolo guasto del sistema d'assetto della TMA-01M, che è la Digital Soyuz, come l'hanno soprannominata, la Soyuz, la prima Soyuz ad avere tutta l'avionica digitale. E quindi hanno iniziato a fare dei controlli nei 6 mesi che si è rimasta ormeggiata alla ISS, hanno fatto tutti i dovuti controlli e hanno capito che c'era da sostituire un microamperometro sui vari strumenti di bordo, perché era quello che poteva aver provocato questo problema. Però rimaneva il dubbio che se il problema non era provocato da quel particolare oggetto lì, la capsula avrebbe avuto problemi di controllo dell'assetto, soprattutto in regime automatico, e quindi il possibile rientro sarebbe stato scelto quello manuale, quindi controllato dagli astronauti, e balistico, quindi quello più ripido e più veloce come rientro, che ha bisogno di meno controlli esterni, di modo da poter avere la maggior sicurezza possibile per gli occupanti. Per fortuna, sostituito il pezzo, sono stati fatti la capsula si è separata dall'ISS, ha fatto i dovuti test di controllo dell'assetto, ha visto che funzionava tutto bene, e allora è stato scelto un rientro standard, quindi automatico e aerofrenato normalmente. quindi tutto bene. Fra l'altro gli astronauti sono scesi nelle steppe del Kazakistan, come sempre, vicino ad Arkalik, che è il classico punto in cui scendono le Soyuz, in un panorama innevato, con un vento gelido. Li hanno estratti, li hanno impacchettati nelle coperte termiche, li hanno messi sulle sdraiette lì per poco tempo, poi li hanno subito caricati e portati, giusto per dargli un attimo per riprendersi dal ritorno nella gravità, perché ricordiamo che sono rimasti quasi 6 mesi a 0G, quindi in ogni caso il loro corpo deve impiegare un attimo per riprendersi sulla nostra madre terra, diciamo così.
Era molto divertente sentire il commentatore di NASA sul posto, che si sentivano le folate di vento nel microfono per far capire un po' lo scenario.
Sì, di fatto sembrava una tormenta di neve, poi in realtà c'era il sole, però era il vento sferzante che sollevava queste nuvole di neve polverizzata.
Le fotografie dell'atterraggio sono carine, dove ci si vedono chiaramente nella neve i segni dei razzi che vengono parati a pochi, un metro,
a un metro,
a un metro,
sì,
diceva Paolo,
a un metro si accendono i razzi, la serie di razzi a combustibile frenati, solido, che appunto servono per frenare l'ultima frenata, per smorzare l'impatto col suolo.
Il vento era talmente forte che ha spostato la Soyuz per qualche decina di metri subito dopo l'atterraggio,
ancora agganciata al paracadute.
Esatto, perché poi viene sganciato il paracadute, giusto, sì, dopo. Insomma, 159 giorni attraccata alla stazione spaziale, ha riportato a terra Scott Kelly, che era comandante dell'Expedition 26, Alexander Kaleri e Oleg Skripochka. Quindi il comandante ha lasciato la stazione spaziale, ma prima di farlo ha trasferito il comando al nostro amico Dmitry Kondratiev, che è adesso diventato comandante dell'Expedition 27. Vediamo un po', se io non ho ancora capito questo meccanismo. Si parla di incrementi, ma quando scende un gruppo cambia il nome, no, non cambia il nome dell'Expedition.
Sì, sì. Adesso è la 27.
Ok, quindi Dmitry,
nel momento del passaggio di consegna tra i comandanti.
Esatto, ok, quindi sono comunque 6 mesi di Expedition e ogni 2 incrementi ci sarà un...
Sì, i tre astronauti attraversano sempre 2 Expedition,
sì, sì, sì,
perché salgono, adesso Nespoli è salito con la 26, a metà c'è il cambio sulla 27 e poi quando scenderà lui passerà la 28, che rimane sulla ISS.
Diciamo che Paolo fino all'altro giorno c'aveva le polo griffate con il logo Expedition 26, nel momento di cambio del comando ora hanno le polo con scritto Expedition 27, mentre Kelly e compagnia erano rimasti con la vecchia divisa fin quando non sono rientrati.
25 e 26 hanno fatto.
Esatto.
Beh, non c'è niente di male nel mettere quelle vecchie, un po' come quando si mettono le maglie con il nome dell'università, anche quando si ha 50 anni, insomma, non c'è niente di sbagliato.
Sì, comunque sì. Con le Soyuz ultimamente qualche grana c'è stata, perché è successa anche un'altra cosa rarissima, che è stato rimandato il lancio della successiva Soyuz, quindi Nespoli e compagni resteranno in 3 per più tempo del previsto.
Ma in realtà è successo anche recentemente, anche il lancio di Paolo Nespoli è stato rimandato di qualche settimana.
Non così vicino
qualche
al lancio.
Qualche giorno, credo, sì, sì,
sì. Ha seguito, ma lì, di un piccolo incidente in fase di costruzione della capsula, quindi... insomma, poi tra l'altro queste capsule sono ancora modello vecchio. Adesso abbiamo parlato del primo esemplare del modello nuovo che è rientrato oggi, ma ci sono ancora delle capsule TMA, chiamiamole analogiche, anche se chiaramente la tecnologia digitale all'interno è più che abbondante. Sì, sì. Un invio dal 31 marzo, che era la data prevista per il...
29.
Ah sì, allora Paolo Actis, il nostro articolista, mi ha tratto in inganno con questa notizia. 29, ok, quindi dal 31 marzo almeno fino al 10 aprile, questo per cercare di correggere un problema rilevato nel sistema Kvant, che dovrebbe essere quello di attracco, giusto?
Di comunicazione.
Vabbè, io non so, stavate meglio la settimana scorsa senza di me,
che dice Kvant quanta frequenza devi usare.
No, comunque il sistema di docking si chiama Kurs.
No, infatti io credevo che il Kursk fosse, no, Kursk era sotto menino, il Kurs fosse il sistema di comunicazione del docking.
Ne avevi solo scambiati.
Gli invertiti?
Sì.
Sì. Ero convinto che il corso fosse...
Niente di male, non c'è problema. Sì. Poi qui c'è una squadra, c'è una rete di salvacaduta che è incredibile. Perciò non c'è problema, figurati.
Nella chat mi scrivono: Mike, fermati finché puoi. Sì, sono come quei calciatori che dovrebbero lasciare la professione quando stanno vincendo e non quando cominciano a giocare per le squadre minori o tipo... Magari mi prenderanno tra un po' in una radio degli Emirati Arabi, come fanno molti.
E quindi, Mike, quale sarebbe stato l'apice della tua carriera di podcaster?
Che cattiva.
Anche un salto sul posto ha un apogeo, mettiamola così.
Ti voglio bene comunque, Mike.
Anche un saltello sul posto può essere considerato un apogeo. È soltanto questione di...
Questa è carina, dai. Il saltello sul posto mi piace.
È soltanto questione di regolare le proprie expectation. Ecco, per me questo che sto facendo è un gigantesco successo.
Bazinga!
Mi accontento. Sì, comunque il lancio della Soviet è rinviato. C'erano un po' di polemiche, ma insomma, o comunque di commenti sul forum che dicevano: beh, insomma, anche la Soyuz ha dei rinvii e questo mostra che, dipendendo da un unico mezzo per poter portare gli astronauti sulla stazione spaziale, siamo, ovviamente, abbiamo un single point of failure. E c'erano anche dei commenti un po', adesso non sto a fare il nome di chi l'ha fatto, non mi ricordo neanche sinceramente, mi pare che fosse un utente nuovo, un po' sarcastici nei confronti della politica
da bar dello spazio,
sì. Commenti un po' così nei confronti della politica spaziale americana, che, per carità, siamo stati noi i primi a sollevare parecchi dubbi sulla gestione della NASA e del programma spaziale abitato degli ultimi anni, ma direi che non ci sono grosse alternative in questo momento. Anche mantenere in servizio lo Space Shuttle non risolverebbe il problema, perché lo Space Shuttle non è in grado di restare in orbita per 6 mesi e non potrebbe garantire quindi un'abitazione costante della stazione spaziale.
In effetti vorrei spezzare una rampa a favore dell'affidabilità della Soyuz, che tutto sommato è invidiabile. Quello che sorprende, ma in realtà non sorprende se si riguarda la storia, come ha fatto notare Jim Holberg su un recente numero di The Space Review, è l'atmosfera di segretezza che i russi hanno utilizzato nel comunicare ai partner americani quale fosse la reale portata dei problemi riscontrati sulla Soyuz TMA M01. Però fa notare Holberg, adesso con i partner, gli americani, la NASA, si apprestano a diventare semplicemente dei clienti più che dei partner nell'acquisto delle Soyuz, e quindi bisognerà abituarsi, essendo dei semplici clienti con le prossime missioni, soprattutto dopo il pensionamento definitivo degli shuttle, a questa, così, in un certo senso, regime ridotto di informazioni tecniche, soprattutto in caso di problemi. E questo
lavoro, guadagno, pago, pretendo, in realtà dovrebbero essere più informati adesso, però...
E questo mi ricorda che la NASA è doppiamente in questa situazione, non soltanto con i russi adesso e soprattutto nei prossimi anni, ma anche con i fornitori commerciali di accesso all'orbita, quindi per esempio SpaceX, quando eventualmente fornirà alla NASA anche servizi di trasporto di astronauti, oltre a quelli già pianificati dei servizi cargo verso la stazione spaziale internazionale. Quindi questo rapporto commerciale, non di partner internazionali, insomma, introduce un po' di difficoltà di comunicazione.
Sì, in ogni caso, appunto, dici che la NASA diventa cliente, e lo diventa almeno fino al 2016. Se vi ricordate, un po' di tempo fa, forse era l'inizio della stagione 3, perché eravamo già a fare il podcast frequentemente, avevamo parlato, addirittura c'era stato un momento in cui non si era neanche certi che il Congresso americano avrebbe fatto passare una legge che per permettere agli Stati Uniti di acquistare dalla Russia questo genere di servizi. Perché chiaramente i rapporti politici tra la Russia e gli Stati Uniti sono ancora, non siamo in guerra fredda, ma sono comunque delicati.
Sì, ci sono dei vincoli alle esportazioni, tecnologie, insomma. Soprattutto credo che riguardasse un tipo di limitazione trasversale in un certo senso, per evitare, per punire in un certo senso la Russia del sostegno a nazioni considerate non amiche dagli Stati Uniti, se ho capito. Se
sì, era una cosa del genere, magari qualcuno se la ricorda meglio.
Beh, la Russia è uno dei principali esportatori di tecnologia, know-how e mezzi militari dell'Iran, che fa parte degli stati canaglia, che non piacciono tanto agli americani. Poi per ragioni di realpolitik, che comunque quel nostro utente ne ho acquisito sul forum, pur magari con un pelo di ingenuità ci faceva notare, insomma adesso la minestra che non si voleva mangiare è proprio quella che rimane a tavola, no? Cioè alla fine si deve fare di necessità virtù e volare sulla ISS a bordo di capsule russe che magari fanno un po' sorridere chi è abituato da profano a vedere i voli dello shuttle, ma che hanno dimostrato sostanzialmente di volare con condizioni di meteo e di lancio molto più permissive rispetto a quello dello shuttle, di poter atterrare praticamente in mezzo a una bufera di neve, mentre ben sanno gli amici che da un po' seguono i landing dello Space Shuttle che se c'è anche il vento di coda laterale che supera determinati valori, anche con un cielo terso, lo shuttle non atterra, il KSC deve trovare rifugio in California. Insomma, le tecnologie hanno i loro pro e i loro contro, e una delle cose positive di poter frequentare una community di appassionati è quella di essere indirizzati a ciò che sta sotto la superficie, no? Cioè al poter conoscere tutti i dettagli che ci dischiudono certi progetti nella loro grande complessità. Anche la Soyuz è sì semplice nel suo design, però è comunque un progetto piuttosto complesso, e quindi ogni tanto, come succede già con gli elettrodomestici, insomma, pur su una capsula così importante qualche piccolo glitch può uscire, anche fosse un condensatore bruciato, insomma. Solo che l'elettrodomestico banalmente si porta a riparare o si butta via. Una capsula deve essere ricertificata normalmente quando si vanno a cambiare componenti, insomma, e questo vuol dire che ci dovrebbero essere delle ore e ore di test che danno la certezza che l'intervento di riparazione abbia risolto il problema e non ne abbia magari creati a valle altri. Non è semplice il mondo aerospaziale, va conosciuto in profondità, non per fare gli snob, ma perché davvero quando se ne capisce la complessità se ne gode, secondo me, ancora di più la grandezza tecnica, no? Quando sai bene sì. Quanto è complicato farlo funzionare, allora sì che ti rendi conto che è uno di quei campi dove la mente dell'uomo, l'intelletto, l'ingegno, le capacità ingegneristiche hanno toccato i loro massimi, l'apogeo, per citare la carriera di podcast di Michael.
No, io volevo solo aggiungere, ricordiamo che la Soyuz Digital, la Digital Soyuz è stata la prima Soyuz che ha fatto il primo volo, questa qua, la 01M, è il primo modello di questo tipo, ed è stata la prima Soyuz, la prima volta che un primo modello veniva utilizzato con gli equipaggi a bordo. Perché era sempre stato fatto un test prima.
Anche per la TMA.
Anche la TMA.
Mi pare di sì.
Sì, sì. E di cui ho conosciuto il comandante.
No, la TMA già aveva l'equipaggio a bordo. Anche
aveva già fatto un giro con l'equipaggio. Sì, sì, sì. Ok. Allora
più che altro non ricordavo la TMA 01 vuota, tutto qua, o in generale una TMA.
No, infatti la TMA vuota. 1 è già partita, credo, con l'equipaggio. Allora.
Chi è che hai conosciuto tu?
Sergei Zagliotin.
È quello che è venuto a fare la che tu hai presentato quando ha tenuto la conferenza al Planetario. Oh, c'è qualcuno che tiene conferenza al Planetario a breve? Non lo so, ho sentito questa voce. Non se ne può parlare? Se ne può parlare. Ok.
Ma vedremo. No, io avevo una notizia nel docket che invece si ricollegava alla parte unmanned di cui abbiamo parlato prima. Si tratta di un satellite di costruzione europea che ha una forma particolarmente avveniristica. Si chiama GOCE, non ve lo cito per la sua forma, ma perché ha concluso la prima fase della sua missione proprio nelle scorse settimane e ha finito di mappare il cosiddetto geoide terrestre. Sì, perché è una delle informazioni che diamo per esempio al Planetario di Lecco quando il pubblico viene a riscoprire un po' il cielo, è che la Terra non è una sfera perfetta, ma è schiacciata, insomma, essendo un po' più larga sulla cintura, sull'equatore, e che non è comunque bella da vedere, perché se potessimo con un gioco di prestigio prosciugare gli oceani, quello che ci troveremmo davanti è una sorta di patatone, certo di forma abbastanza sferica, ma molto più complesso di quello che invece la superficie delle acque lascia immaginare. Sotto la superficie delle acque esistono vallate, catene montuose imponenti, ed è proprio la fotografia di questo geoide, di questo corpo celeste nella sua nudità, senza acqua e senza atmosfera, che Goce ha compiuto. In più, questo straordinario satellite ha anche mappato il campo gravitazionale della Terra in maniera estremamente precisa. E per farlo, la particolarità, da cui anche la forma fantascientifica, è che ha volato e che sta volando a quota estremamente bassa rispetto a quella che normalmente si utilizza per i satelliti, a 250 km d'altezza. Dico bassa perché a questa quota, seppur flebile, è presente una propagine di atmosfera che orbita dopo orbita rallenta il satellite, rischiando di farlo cadere. Se pensate che sia una cosa poco probabile, vi ricordo che niente po' di meno che lo Skylab, cioè la prima stazione spaziale mandata in orbita negli Stati Uniti, è precipitata a terra proprio perché, a causa anche dei ritardi del volo del primo shuttle, non c'era nulla che andasse a compensare la quota che perdeva sfiorando gli strati più alti dell'atmosfera, complice anche un'attività solare particolarmente intensa che espande i confini teorici dell'atmosfera. Come fa Goce allora a non ricadere? A bordo porta un motore a ioni che è costantemente acceso, e grazie a una piccola ma costante spinta provocata dall'uscita di gas ionizzato, riesce a compensare quella che è la velocità che perde per il drag atmosferico. È interessante il fatto anche che Goce è un progetto europeo, e vi invito a esplorare il sito ESA della missione Goce, dove sono presenti anche interessanti filmati che vi mostrano il satellite all'opera con delle ottime ricostruzioni 3D. Non vi do l'indirizzo perché naturalmente è abbastanza ostrogoto, comunque si può partire da www.esa.int/specials/goce e così fare conoscenza con un altro degli esempi come anche noi europei riusciamo a fare ottima scienza nello spazio.
Se non erro, Marco, la bassa attività solare di questi anni hanno fatto consumare meno carburante a Goce, che potrà anche andare oltre la sua missione nominale, no? Se non sbaglio.
Sì, assolutamente, è un fattore determinante. È chiaro che i progettisti della missione hanno operato cercando di immaginare il peggior scenario possibile, e quindi mettendo a bordo carburante a sufficienza per la conclusione della missione in caso di attività solari magari anche in una certa dose impreviste. Così non è stato, e quindi sarà possibile prolungare la sua missione scientifica. Questo è un guadagno che spesso si fa, perché i progettisti sono sempre particolarmente prudenti nel design delle loro creature. Non si può dire altrettanto per i progettisti dei fairing dei razzi Taurus, visto che un'altra delle notizie è il fatto che, ma forse l'avevamo già data, che non si era aperto il fairing della missione Glory, che era destinata sempre a uno studio della Terra. Sono diverse le missioni destinate allo studio del nostro pianeta che vengono inviate in orbita dalle agenzie spaziali, visto anche che c'è un interesse a comprendere meglio le dinamiche del nostro pianeta, dell'ambiente, alla ricerca delle conseguenze, se ve ne sono e quali sono, dell'opera dell'uomo sugli equilibri naturali.
Ok, vi ricordo che state ascoltando Astronauticast, il podcast di forumastronautico.it, prodotto in economia e con mezzi puramente di fortuna, o comunque amatoriali e autoacquistati e autofinanziati dal team di Astronauticast. Dico autofinanziati perché fino adesso abbiamo fatto leva solamente sulle nostre finanze, e poi fortunatamente sulle finanze dell'associazione ESA, che comunque è finanziata completamente da appassionati, ma questa volta mi trovo a dover ringraziare Matteo Vivona, produttore esecutivo di questa puntata di Astronauticast, con una donazione di 10 euro. Dico bene, Marco?
Esatto, lo ringraziamo tantissimo perché ha raccolto il nostro appello a donare. Ricordiamo che lo facciamo credendo che ciascun appassionato che ci segue può farci pervenire senza grosse remore di coscienza l'equivalente di quello che si spende per una rivista di astronomia acquistabile in edicola. Ricordo che noi con questo denaro non finanziamo solo le spese legate al mantenimento del podcast, ma anche al forum e alla catena dei siti di ISA, e comunque tutto è alimentato, come dicevi tu Michael, in maniera esclusivamente, diciamo, volontaria, attraverso le sottoscrizioni o delle tessere ISA o delle donazioni, perché su nessuno dei nostri siti, compreso il forum che ha 700 e più visitatori unici al giorno, non ci sono presenze di pubblicitarie, così come non ne abbiamo nella trasmissione audio. In un certo senso è un'autonomia, un vanto che abbiamo, ma dall'altro abbiamo bisogno di continuo supporto, per cui veramente ci fa comodo e piacere poter acquistare un paio di cuffie nuove a Paolo Amoroso.
Cosa che faremo in after party.
Esatto, anche perché comunque i fondi sono arrivati per 2 settimane, abbiamo avuto una donazione da 10 euro, quindi con questa ventina di euro più un contributo proveniente dalle casse di ISA, finalmente diamo un boost. In realtà abbiamo anche un altro donatore, che però non so se mi autorizza a fare il nome, che ha donato 30 euro e recentissimamente che ha ricevuto il mio rimbrotto, perché insomma proprio lui non dovrebbe continuamente esporsi, ma chissà, ha già capito insomma. In ogni caso ringraziamo anche i donatori anonimi per il loro supporto, in realtà si fa tutto per la gloria,
no, non per il satellite Glory.
Esatto, no, che non finisca come satellite. Non è una bona che regolarmente riceve i nostri contributi, no.
Non tutti i pater vanno in gloria, non tutti i glori vanno in orbita, ma non è così. Vabbè.
Comunque, grazie Matteo e grazie ai donatori anonimi.
Grazie a tutti per le donazioni, non fermatevi qua, perché il bottone è sempre lì, ormai la polvere l'abbiamo tolta, è facile da trovare. Passiamo alla seconda parte della nostra trasmissione, quella in cui dedichiamo di solito alle rubriche. Abbiamo parlato di Astronautica Unmanned, ma c'è ancora qualcosa da dire per la rubrica Io Robot, ma prima di questo abbiamo il nostro Paolo Amoroso con Annali Marziani.
Se guardiamo una mappa moderna del pianeta Marte, riconosciamo dei nomi familiari, sono quelli che hanno un'origine ottocentesca, dati dal nostro astronomo italiano Giovanni Virginio Schiaparelli, il quale propose una nomenclatura marziana, cioè una serie di criteri per dare nomi alle varie parti del pianeta Marte, così come all'epoca poteva essere osservato al telescopio, che, come accennavo, sono ancora largamente usati anche oggi, seppur con alcune modifiche dovute al tipo dovute alla natura dei territori di Marte, delle zone di Marte, che non era ancora chiara nell'Ottocento. Schiaparelli utilizzò dei criteri semplici, basati su nomi dalla geografia antica e mitologica. Quindi abbiamo una zona di Marte chiamata Hellas, un antico nome greco, oppure abbiamo anche per esempio il Fastidium Marin, che secondo la mitologia era una città su un pendio che si trovava a uguale distanza dall'Oriente o dall'Occidente, oppure l'Elysium, il luogo in cui andavano nell'aldilà i giusti dopo la morte. E per dare questi nomi Schiaparelli tenne presente quella che agli astronomi del suo tempo poteva essere l'interpretazione principale delle macchie osservabili al telescopio su Marte. In particolare si pensava che le aree chiare fossero delle terre emerse e quelle scure fossero dei mari o comunque delle zone che contenevano bacini d'acqua. Guardando bene una di queste mappe, anche moderna, potremmo individuare una zona chiara chiamata Ausonia, sappiamo che è un nome antico, ma forse ci dice poco. Ci dice qualcosa di più se teniamo presente, se guardiamo un po' più in là la mappa e ci rendiamo conto che questa macchia chiara si trova circondata da una parte e dall'altra da altre due strisce scure che sempre su queste mappe, soprattutto quelle antiche di Schiaparelli, venivano chiamate Mare Tirrenum e Mare Adriaticum. E questo ci fa intuire già quale può essere l'origine di questo nome, Ausonia, che in effetti, se guardiamo un po' la mitologia, l'origine mitologica, è un antico nome della Campania, della regione Campania, e quindi per estensione era un altro antico nome dell'Italia. Quindi Schiaparelli volle ricordare sul pianeta Marte anche la nazione nata proprio in quegli anni. Ricordiamo che Schiaparelli arrivò all'osservatorio di Brera, dove trascorse la sua intera carriera professionale, la sua intera vita professionale, nel 1859, diventò direttore nel 1862 e si ritirò in pensione nel 1900. E proprio nei primi anni della sua attività a Brera, in particolare il 26 aprile 1861, quindi pochissimi giorni dopo l'anniversario che stiamo celebrando del 17 marzo, scoprì un asteroide, il pianetino numero 69 Hesperia, che con grande entusiasmo per l'Italia Unita dedicò proprio alla nazione nata in quei giorni. Perché anche Hesperia, lo ricordavo nella prima parte della puntata, è un antico nome greco della nostra penisola. E probabilmente in seguito a questo successo scientifico, Hesperia è la prima scoperta scientifica dell'Italia unitaria, che a Schiaparelli vennero concesse le risorse, il nuovo governo concesse le risorse per l'acquisto di quello che all'epoca era un potente telescopio all'avanguardia, che gli consentì proprio di iniziare le celebri osservazioni al telescopio di Marte, che portarono alla scoperta dei canali di Marte e poi alla nomenclatura che utilizziamo ancora oggi. Quindi concludiamo questa puntata, rimanendo, questo è puntata dell'episodio di Annali Parziani, rimanendo in tema con le celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, con cui abbiamo aperto la puntata.
Come sempre a tema il nostro Paolo. Allora andiamo alla seconda rubrica, così arriviamo giusto alla fine della puntata. In realtà abbiamo anche l'asso nella manica, però con Io Robot, la rubrica di Marco. Cogliendo l'occasione, visto che la sigla è in giapponese, per un saluto agli amici giapponesi che non stanno attraversando un bel momento e in realtà tengono col fiato sospeso una buona parte del mondo.
Esatto, Michael, se non l'avessi detto tu l'avrei ricordato anch'io, solidarietà, e poco possiamo fare dai nostri lidi per gli amici giapponesi che si trovano ad affrontare le conseguenze del terremoto e qualche problema grosso di quelli veramente seri con una centrale atomica, ma nell'attesa che gli eventi volgano sulla Terra a migliori situazioni, io mi addentro in una missione diretta al pianeta Mercurio e parliamo di Messenger. Messenger è una missione NASA che appunto si rivolge all'esplorazione del primo pianeta del sistema solare. Potrebbe sembrare una banalità, in effetti siamo forse più propensi a giudicare avventurose e difficoltose le missioni di esplorazione rivolte verso l'esterno del sistema solare. Quindi faccio un esempio su tutti: Cassini, che ci invia straordinarie immagini tutti i giorni dell'esplorazione del sistema di Saturno. Ma in realtà muoversi verso l'interno del sistema solare senza sostanzialmente cadere nel Sole è altrettanto, se non addirittura più difficile. E infatti la nostra sonda è partita parecchio tempo fa dalla Terra, il 3 agosto del 2004, incidentalmente anche il mio anniversario di matrimonio, ma via, non interessa a nessuno. E da quel giorno è in viaggio e ha sfruttato il passaggio ravvicinato ad altri pianeti del sistema solare. Ad esempio il 2 agosto del 2005, un anno dopo, ha avuto un primo flyby con la Terra, seguito il 24 ottobre del 2006 dal primo incontro con Venere. poi ancora con Venere il 5 giugno del 2007 a 300 km di altitudine, e finalmente arrivati a Mercurio si è avuto un primo flyby, quindi un passaggio veloce e ravvicinato alla superficie di Mercurio ma senza l'inserzione orbitale, il 14 gennaio del 2008, quindi parliamo di ormai 3 anni fa. Il 6 ottobre del 2008 un secondo flyby di Mercurio a 200 km di altitudine. Il 29 settembre del 2009 il terzo flyby di Mercurio a 228 km di altitudine, e un arrivo previsto in orbita, indovinate un po' per quando? Per questa notte, 18 marzo del 2011. E sì, perché proprio mentre stiamo registrando Astronauticast, questo vascello si sta approntando a mettersi in posizione corretta per rallentare, per accendere il suo propulsore ancora un'ultima volta e venire catturato dall'attrazione gravitazionale di questo caldo, caldissimo pianeta che fa il suo giro attorno al Sole a una distanza di circa 50 milioni di chilometri, se non sbaglio. E tra l'altro Mercurio ha una serie di particolarità, ha un giorno che dura più del suo stesso anno, cioè impiega di più a fare un giro su se stesso di quanto non ne faccia uno intorno al Sole. È uno dei pianeti meno esplorati proprio per la difficoltà di raggiungerlo, anzi dopo la prima esplorazione da parte di sonde americane negli anni 70 non si erano più avute fotografie di questo pianeta, e quindi Messenger è particolarmente interessante e utile perché per la prima volta ci consentirà di osservare questo pianeta con grande precisione. Fa così caldo in orbita intorno a questo pianeta che Messenger si è dovuto attrezzare al contrario di quello che hanno fatto i suoi colleghi diciamo esploratori robotici che sono stati inviati all'esterno del sistema solare. Non solo ha dei pannelli solari molto piccoli, ma addirittura è stato dotato di uno schermo che serve a fare ombra alle parti più delicate della sonda, una sorta di guscio di testuggine, se così la volete immaginare, che terrà al coperto dai forti raggi solari estremamente intensi, dalla pioggia continua di particelle del vento solare e dal calore intenso, tutti gli strumenti scientifici che invece saranno rivolti verso la superficie del pianeta.
Particelle alfa. Kids making a masterpiece?
Bring it. Questa è una dannatissima pubblicità che si è aperta su
io
un video.
Non c'entro.
No, in realtà
siete devo dire che siete un po' stribolo di disturbatori, va bene? Ecco, volevo solo chiudere prima che si scoppi la rivolta nella cabina di regia di Astronautica e mi chiudano il microfono, che le manovre, vi dicevo, sono in corso. In particolare avverrà la configurazione finale del sistema propulsivo a 00:37 ora italiana e un'accensione dei motori per la manovra di frenata all'1:45 di domani mattina 18 marzo, quindi comunque circa circa 2:46 minuti, insomma. È possibile seguire tutti questi passaggi con una serie di link che Emily Lakdawel, la zelante bravissima blogger della Planetary Society, ha preparato sulla sua pagina della blog della Planetary. Trovate il tutto su www.planetary.org e sarà il primo degli articoli che vi si para davanti. Sarà possibile per i nottambuli seguire in diretta le fasi della frenata con NASA TV oppure con il sito della missione, che tra l'altro espone un utilissimo orologio in JavaScript che serve a tenere sotto controllo tutti i parametri, distanza, velocità, manovra in corso di questa fase finale dell'avvicinamento di Messenger. Chiudo dicendo che il pianeta Mercurio è un mistero non solo per la scienza sponsorizzata dagli americani, ma anche per quella di noi europei, e infatti ci sarà una missione, la missione Bepi Colombo, destinata a partire sempre alla volta di Mercurio nel 2014, e ancora una volta a testimonianza della difficoltà delle manovre da effettuare senza enormi dispendi di carburante, l'arrivo su Mercurio è previsto per il 2020, quindi tra 9 anni. Non so se sbaglio, ma il tempo è equivalente, se non appena inferiore, di quello che ci impiega New Horizons ad arrivare a Plutone, che ha i confini del sistema solare. Comunque, sarà anche questa una missione da seguire. Tra l'altro Beppi Colombo, perché se non mi sbaglio, però Paolo Amoroso tu correggimi, è stata intitolata allo scienziato che per primo ha, come dire, calcolato le manovre di flyby necessarie a utilizzare le masse planetarie al posto del carburante, cioè a far sì che sia la natura a fornire le accelerazioni o le frenate agli oggetti costruiti dall'uomo e non semplicemente l'utilizzo di un motore chimico. Però, ripeto, è un ricordo, non mi sono preparato, potrei avere detto una fregnaccia.
Colombo suggerì alla NASA come far fare tre flyby alla sonda Mariner 10 anziché uno solo come era previsto inizialmente dal piano di missione.
Allora dai, diciamo che non sono andato poi così male.
Invece per la rubrica l'astrofila di Voghera, se volete, Mercurio è visibile in queste sere in congiunzione con Giove, cioè in realtà il punto di massimo avvicinamento c'è stato il 15, però anche oggi o domani, se è al tramonto, guardate verso ovest, Giove lo riconoscete molto bene, adesso Mercurio si trova un po' più sopra di Giove.
È sfuggevole, perché è molto vicino al Sole, quindi visibile soltanto nelle primissime ore del giorno o al tramonto, a seconda dei periodi.
E in questo periodo di celebrazioni unitarie mi fa particolarmente piacere che Messenger entri in orbita intorno a Mercurio, proprio in vicinanza del 17 marzo, perché Schiaparelli è stato un pioniere anche dell'osservazione del telescopio di Mercurio, e le mappe di Mercurio realizzate al telescopio, utilizzate fino agli anni 50-60 del Novecento, concordavano in gran parte con le osservazioni di Schiaparelli, fatte da Schiaparelli su Mercurio verso la fine dell'Ottocento.
Non abbiamo ancora una sigla per questa nuova rubrica, ma siccome ci troviamo ogni puntata ad aggiornarvi sui progressi di STS 134 in questo caso, ma prima per le altre missioni Shuttle, che sono un po' la punta di diamante del programma spaziale americano, quello che tutti vedono, che tutti seguono con più attenzione, abbiamo deciso di dedicargli una parte specifica del nostro podcast, magari adesso in chiusura o la sposteremo un po' prima. Ovviamente chi più di Luigi può aggiornarci sotto questo, quindi trova anche tu un titolo alla tua rubrica, direi che aggiornamamenti Shuttle è un po' troppo didascalico.
Vabbè. Ciao Aerospazzopiano, potremmo chiamarlo, perché in effetti siamo alle ultime missioni, l'ultima sicuramente, e forse ce ne sarà ancora una, ma per adesso questa ci sarà ed è quello che ci dà per ora il destino, diciamo così. A proposito di destino, purtroppo questa settimana, oltre alle notizie che arrivano dal pad come preparazione della navetta, che comunque sta proseguendo senza ulteriori intoppi, ha avuto un grosso problema per quanto riguarda il personale, perché un dipendente della United Space Alliance purtroppo è caduto dalla rampa di lancio e ha perso la vita, ed è stato una cosa successa lunedì mattina alle 7:40 locali circa, ed era un 53enne che si chiamava James Vanover, è caduto appunto dalla rampa ed era un addetto ai bracci di collegamento, quelli ombelicali, quelli che fanno tutta la parte di caricamento e di spurgo dei propellenti e di tutto quello che riguarda la navetta, delle comunicazioni direttamente, collegamenti con la rampa, e fra cui anche il famoso GUCP, che è quello che ha fatto rinviare più di una volta diverse missioni. Purtroppo quando è avvenuto questo, le squadre di soccorso sono subito intervenute, però per l'uomo non c'è stato nulla da fare, sono stati subito interrotti tutti i lavori, è stato bloccato tutto, è partita un'inchiesta, non si sa nulla di più, anche per ragioni di privacy, che per queste cose negli Stati Uniti funziona la privacy, e purtroppo possiamo solo unirci al cordoglio generale per questo grave problema. I lavori sono rimasti interrotti per un paio di giorni, adesso sono già ripresi, per la preparazione della navetta per il lancio. Ovviamente da parte di tutto diciamo la direzione NASA, gli appaltatori, è arrivato subito un avviso, una nota per far presente a tutti i lavoratori che nonostante ci sia, siamo alla fine del programma Shuttle, non bisogna allentare mai l'attenzione, soprattutto sulla sicurezza. Ovviamente, come per tutte le cose della sicurezza sul lavoro, sicuramente non l'ha fatto apposta, perché nessuno vuole lasciarci le penne. Per un attimo di distrazione, magari uno pensa anche al fatto di essere sul limite di perdere il lavoro. Magari potrebbe essere anche una causa scatenante di preoccupazioni che possono far perdere l'attenzione. Ecco, è stato proprio cercato di far leva sulla responsabilità e sul fatto di pensare a quello che si sta facendo comunque, anche perché sulla rampa 39A del Kennedy Space Center queste persone lavorano ad altezze impressionanti. Siamo solo il serbatoio esterno dello shuttle è alto 64 metri, quindi se contiamo tutta l'altezza della rampa con tutto il terrapieno siamo su altezza intorno ai 100 metri da terra, quindi consideriamo ovviamente che tutti quelli che lavorano in queste situazioni devono comunque avere un'attenzione molto alta a quello che stanno facendo. Ovviamente speriamo che sia l'ultimo incidente di cui dobbiamo parlare in queste rubriche, ecco.
Già. Cerchiamo di guardare un po' oltre e di attendere il prossimo volo con un po' di serenità, chiaramente lasciandoci alle spalle, non nel senso di dimenticare, ma nel senso di cercare di andare oltre questi eventi che sì, probabilmente a volte si dice sono inevitabili, altre volte invece si vorrebbe che non fosse così. Quando si tratta di sicurezza sul lavoro c'è sempre un qualcosina che si può fare di più, quasi sempre qualcosina che si può fare di più. Direi che possiamo salutarci e dare appuntamento alla prossima puntata. Potremmo anche lanciare dei teaser. Nella prossima puntata vi parleremo di Thomas Reiter, nominato nuovo direttore dei voli umani dell'ESA. Vi parleremo di nella rubrica Io Robot, di un robot molto Asimov come sembianze, che vi ho già parlato altre volte, Robonaut, che si prepara a entrare in servizio a bordo della stazione spaziale.
Sì, nelle sembianze molto Asimov e nel nome molto Star Wars.
Sì, in effetti, R2-D2.
Si sarebbe dovuto chiamare Daniil, semmai.
Come, scusa? Non ho sentito.
Si sarebbe dovuto chiamare Daniil R. Olivav, altrimenti.
È il nome di un robot di Asimov. Io in realtà ho letto quasi tutti i libri del ciclo del robot, ma non me lo ricordo il nome. Ho presente il nome.
Sì, lo è. Però non posso dire niente, perché sono certo che farei l'ennesimo spoiler per
vabbè, se non sono film, sono libri. Andate.
Sì, l'hanno scritto nel 1948 e il ciclo della fondazione. Comunque, vabbè.
Sì, trattami male, che mi piace, Marco.
Allora, anche con i teaser della prossima puntata vi salutiamo, vi diamo appuntamento giovedì prossimo per la puntata 23. Nuova sigla questa sera mentre facciamo il giro di saluti. Da Michael Sacchi, Astronautica Studios di Milano, è tutto.
Vi saluta da Milano anche Paolo Amoroso.
Da Marco, buonanotte, da Erve Marco Zambianchi, che però vi dà appuntamento anche a mercoledì 23 marzo, se volete essere alle scuole medie di Verano Brianza, chiamiamo Paolo Nespoli sulla stazione spaziale dalla sua stessa scuola, ore 12.
Da Carmagnola un saluto anche da Luigi Morielli.
E saluti a tutti da Modena, da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Arriel.
Appuntamento giovedì prossimo ad Astra. Even a paint chip would take off my arm, traveling at orbital velocity. Collecting space junk, space, space, space stuff. We make it safe for shuttles to fly. Trash men, weightless trash men, cleaning up the crap you left behind. We got hit by Soviet
trash last year from the cosmonauts on Mir. But our worst memory was when we were sprayed by a frozen bee. Here's some old bag of toiletries.
What's in it?
Sunscreen and hydrocortisone cream. And the ashes of Gene Roddenberry.
Ah,
Tom Hanks' script from Apollo. Policy. Even a toenail would cut off my hair, traveling at orbital velocity. Collecting space junk, space waste.